Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Chi comanda le cellule di Al Qaeda in Italia? Cosa spinge tante persone a queste scelte estreme?
Sono domande imprescindibili, oggi più che mai, alle quali la giornalista di Panorama Marcella Andreoli risponde nel suo libro Il telefonista di Al Qaeda, dopo aver raccolto le confessioni del primo pentito del terrorismo islamico in Italia.
Chi è innanzitutto questo personaggio e come è riuscito a vivere in questi anni di terrorismo dopo l'11 settembre a New York e gli attentati di Madrid?
Questo pentito ora vive sotto protezione del Ministero degli Interni. Incontrarlo non è stato facile perché è risultata necessaria un'autorizzazione. L'incontro è avvenuto presso una caserma della polizia. E sono stati 4 giorni molto interessanti perché questo personaggio che si chiama Riyad, che vuol dire Eden, paradiso, ha raccontato invece tutta una storia che ha molto di infernale. Riyad non era un seguace di Al Qaeda quando è arrivato in Italia, tutt'altro. Riyad è nato a Tunisi, gli mancano pochissimi esami per la laurea, è diplomato conservatorio, è venuto in Italia più per curiosità che per necessità, proviene da una famiglia borghese. Quando è arrivato qui, ed è secondo me la cosa che è sorprendente e inquietante nello stesso tempo, ha trovato un humus che gli ha consentito di entrare in un'organizzazione terroristica. Questo cosa significa? Che uno viene in Italia e nelle strade delle nostre città viene catturato da quelli che lo stesso Riyad chiama predatori d'anime.
Sono dichiarazioni del relato oppure secondo te sono dichiarazioni in prima persona?
No, lui racconta le cose dirette in prima persona. Conoscendo molto bene l'arabo classico e tutti i dialetti, gli era stato affidato un compito di primaria importanza, quello di essere il centralinista, il telefonista di Al Qaeda. Lui stava in questi covi e la cosa interessante è che questi covi erano ben dissimulati, alcuni anche nel centro di Milano, altri in periferie, ma non in situazioni disagiate, tutt'altro. E di conseguenza ho avuto contatti diretti con mezzo mondo. Del relato non tanto, ma ad esempio lui parla in prima persona di come è stato creato nella JAD, racconta di come un giorno venne portato da alcuni amici alla moschia di via Leyender e lì cominciò questa specie di lezione di inculcamento delle teorie tristissime e crudelissime della JAD.
La rete, spacciatori falsari, piccoli criminali che poi diventano o possano diventare o si possono trasformare anche in terroristi.
Sì, io penso che non è che uno commercia in droga e poi diventa terrorista. Tu sei affiliato alla JAD e a questo punto per portare finanziamenti alla tua organizzazione ti metti a spacciare. E questa è la cosa secondo me che inquieta. L'organizzazione che a Milano vediamo che è operativa almeno dalla metà degli anni 90 è centralizzata e ad esempio per quanto riguarda che è un altro provento di finanziamento lo smercio di banconote false, notiamo che c'è un'organizzazione capillare, i capi hanno i contatti con la nostra criminalità, non a caso escono dall'ombra rapporti con la camorra e arrivano i bei bigliettoni falsi che poi questi smerciano per le strade, un'attività assai redditizia. Il telefonista del CAD spiega ad esempio che soltanto lui in una giornata riusciva anche a recuperare dai 40 ai 50 milioni dei quasi 25 mila euro di oggi e non è poco se calcoliamo che possiamo presumere che tanti altri Riyad fossero al lavoro a Milano come a Cremona e in tantissime altre città.
Milano dunque è il centro di questa rete?
Beh, è un centro importante. I covi scoperti sono che Riyad stesso ha frequentato sono molti. Via Paravia, che vuol dire vicino a San Siro, un'altra base in Via del Torico, che vuol dire 2 passi da Piazza Duomo. poi a Buccinasco, Gallarate. Ad esempio, una cosa che mi ha molto colpito è la capacità poi di dissimulazione dei capi dell'organizzazione. Proprio il covo di Buccinasco era stato scelto proprio perché era in una situazione in cui coloro che lo frequentavano potevano passare benissimo per dei Vucumprà. Un altro invece a Pastiera Borromeo, addirittura i terroristi si erano infilati in un appartamento di un tunisino che non aveva nulla a che fare con la Jihad, ma che aveva però un grande problema, doveva pagare il mutuo. E questo signore, che fa il commerciante, era andato in moschea a dire: c'è forse qualcuno che vuole venire a vivere da me, perché io devo pagare un sacco di soldi di mutuo per la casa che ho appena comprato. E l'imam disse: benissimo, ti mando io qualcuno. Questo qualcuno poi si è scoperto, poi era uno sceicco ben inserito in Al-Qaeda.
Questo pentito racconta ciò che gli islamici volevano fare nel Natale del 2000, un progetto di un attentato alla stazione centrale di Milano.
Sì, è una cosa interessante perché non è riferita ad altri, è stata proprio vissuta da questa persona in compagnia di un amico, che è pure lui Mujahideen. I due partono da Corso Garibaldi, dove c'era un piccolo punto di riferimento, con tre borsoni. E in uno avevano infilato addirittura una radio con delle antenne, in modo che anche al tatto, oltre che alla vista, si potesse capire che non era un bagaglio normale. Andarono al deposito bagaglio della stazione centrale, fecero per depositarlo. Questo doveva essere un sopralluogo per vedere se, nel caso in cui avessero deciso di portare dei borsoni contenenti del tritolo dell'esplosivo, sarebbero stati scoperti. E con loro meraviglia tornarono poi pomeriggio e scoprirono che nessuno si era preoccupato di controllare quel bagaglio abbastanza strano, lasciato fra l'altro in deposito due persone che solitamente per i pensanti destano sospetto delle loro fattezze somatiche. Per cui quando uscirono, uno dei due disse all'altro: guarda, possiamo far saltare benissimo questa stazione. Avevano già previsto quanto esplosivo sarebbe risultato necessario, praticamente doveva essere un'anticipazione della strage di Madrid. Il problema che spiega Riad, ed è molto secondo me interessante, che tutti i risultati di questi sopralluoghi ai fini di attentati venivano inviati a una centrale, allora si parlava dell'Afghanistan, oggi bisognerà scoprire dove, e nessuno poteva muovere foglia se il grande sceicco non dava l'approvazione. Per cui siamo stati fortunati, diciamo, per ora.
Ci sono i finanziamenti del terrorismo internazionale che vedono l'Italia, in primis Milano, come snodi essenziali. Ed è questa per gli investigatori la vera sfida del futuro, come sottolinea l'economista e saggista Loretta Napoleoni.
Attività terroristiche, gli attacchi non sono costosi, infatti se vogliamo prendere in considerazione l'attacco alle Torri Gemelle, al Pentagono e il fallito attacco alla Casa Bianca, è costato solamente $500,000, ma questa è l'esecuzione, diciamo, dell'attacco. Per arrivare a quell'attacco ci sono stati 2 anni di lavoro intenso, c'è tutta una rete, un'organizzazione che sostiene questa insurrezione islamica, che seleziona i soggetti che poi porteranno l'attacco, per cui sotto questo punto di vista non è assolutamente vero che il terrorismo è una forma di business, come lo chiamano nei paesi anglosassoni, a poco prezzo. Dal punto di vista economico del finanziamento si è fatto pochissimo, l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite di questa commissione che ha indagato per 3 anni sui finanziamenti di Al-Qaeda è del dicembre del 2003, ed in questo rapporto si lamenta il fatto che le finanze di Al-Qaeda sono praticamente intatte da prima l'11 settembre e addirittura solamente $150 milioni sono stati congelati dall'11 settembre fino ad oggi in tutto il mondo. Questi milioni sono stati congelati subito dopo l'11 settembre, addirittura nel 2003 quasi nulla è stato congelato, quindi questo dimostra il fatto che anche sotto il punto di vista della pista del denaro, della lotta contro questo finanziamento, veramente pochissimo.
Il comandante dei ROS e dei Carabinieri, Giampaolo Ganzer, sintetizza così le indagini dell'Arma contro le cellule del terrorismo islamico in Italia e ammette che il nostro paese si è trovato impreparato ad affrontare il fenomeno.
Noi abbiamo dovuto prendere cognizione e quindi confrontarci con questo insorgente fenomeno quantomeno dall'inizio degli anni 90, con delle presenze, delle manifestazioni riconducibili essenzialmente al GIA algerino, ma con delle connotazioni piuttosto diverse, cioè un gruppo, dei gruppi, una rete europea che svolgeva una serie di attività illecite ma funzionali, finalizzate al sostegno delle attività terroristiche vere e proprie sviluppate nel paese d'origine, quindi in Algeria. E ciò nonostante sono sorti i primi problemi di carattere operativo, di carattere tecnico-giuridico, proprio perché la nostra legislazione non era adeguata, non era sufficientemente moderna per affrontare questi problemi. Si trattava comunque di una situazione in cui ancora gli algerini in primis, ma anche gli egiziani di Jamal Islamia, i tunisini, i marocchini, attuavano delle iniziative delittuose in territorio italiano e negli altri paesi europei, ma con una finalità, ripeto, rivolta al paese di origine.
Molto è stato compiuto dagli esperti dell'antiterrorismo, ma troppo c'è ancora da realizzare per scompaginare in modo definitivo i gruppi del terrorismo islamico operanti in Italia e in Europa. Ci sono problemi investigativi, ma anche di tipo legislativo, come l'applicazione del reato di terrorismo internazionale, come ricorda in chiusura l'ex sostituto procuratore di Milano, Stefano D'Ambroso.
Le tradizioni giuridiche diverse dei vari paesi incolpevolmente rappresentano un ostacolo alla migliore cooperazione, quindi effettivamente l'obiettivo dell'armonizzazione è uno di quelli da raggiungere per una più efficace lotta alla repressione.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.